toetama sinu liisu headele soovidele ja oma nädalavahetuse kohta.
Tere hommikust! Viimase kahe tunni jooksul on õhutemperatuur peaaegu kõikjal Eestis on natuke senti.
Sina välisüle kamaraga 1 kilo.
Le tre televisioni di Stato in Estonia trasmettono tutti i programmi in estone. Non sono contemplati i sottotitoli. La seconda lingua nella Repubblica Baltica è il russo. In alcune regioni del paese la percentuale dei russi tocca il 90% e a Narva, al confine con la Russia, il 95% almeno parla russo. Ha una cultura russa, legge russo, cucina russo. Per gli estoni, la sottotitolatura in russo significherebbe ancora oggi adottare la lingua del nemico. Nessuno tra gli estoni vuole leggere questa lingua sotto i programmi dei canali nazionali. Una frontiera interna, quella che divide l'Estonia, tra cittadini nati estoni e cittadini nati russi, seppur in territorio estone. Tra le due comunità, modelli di cittadinanza diversi, serie A e serie B. A quasi 10 anni dall'ingresso in Europa e a quasi 15 dall'indipendenza dalla Russia, l'Estonia mantiene un regime di discriminazione nei confronti dei russi, che sono comunque cittadini estoni. I conti con la vicina potenza, che da un anno a questa parte mostra i muscoli, sono ancora da fare. Sulle rive del lago Peipsi vivono fianco a fianco estoni e russi. In alcuni villaggi le comunità sono distinte, in altri si mischiano. La città capoluogo è Narva, dove passa il fiume che porta le acque del lago nel Baltico. A febbraio 2014 un accordo diplomatico ha redistribuito terre, acque e villaggi tra Estonia e Russia, un contenzioso che risaliva agli anni 30. L'accordo non è stato ancora ratificato e consegnerà al Cremlino 2 porzioni di territorio estone e 11,4 km quadrati del lago. Abbiamo percorso le rive del lago per incontrare le persone che vivono nelle due comunità, cominciando dal villaggio di Rannapungeria, proseguendo poi lungo la costa orientale, attraversando i villaggi di Lottosu, Ninasi e Mustvee.
Andate ancora qui,
Mi chiamo Ivo, sono nato e cresciuto su questa riva del lago, nel villaggio di Alizé. Sono parte di questa terra. Gli accordi con la Russia in questo momento non sono una buona cosa. Mia moglie è russa e se n'è andata, è partita per la Russia. Mi ha lasciato diversi anni fa, ecco perché non sono per niente contento di questo scambio con la Russia. Quello che sta accadendo in Ucraina è terribile. Ma francamente non sono preoccupato di quello che potrà accadere in Estonia. Non temo la Russia. Non credo possano arrivare da noi. La natura, questa natura, ci protegge. Ogni tanto vado a pescare al lago perché il mio villaggio è proprio sulla riva.
Mi chiamo Medich. Non è cambiato nulla. Degli accordi tra Estonia e Russia non si è praticamente parlato. Non so molto a dir la verità. Nella nostra vita comunque non è cambiato nulla, almeno per ora. Non dobbiamo avere paura della Russia. Forse un giorno, in futuro, i russi potranno anche arrivare qui in Estonia. Ma troveremo il modo di organizzarci, ci arrangeremo, ne sono sicuro.
Percorriamo la riva occidentale del lago Peipsi. È il quarto lago d'Europa. Le rive sono limacciose, canneti e poca sabbia. Alle spalle immense foreste di abeti e poco più in là betulle. Le strade sono dritte, lunghe chilometri e chilometri senza incontrare villaggi. Solo poche case in legno con il forno scavato sottoterra dove si affumica il pesce pescato nelle acque del lago. I nomi dei villaggi scorrono, molto difficili da ricordare. Si vive di pesca Eppure è difficile incontrare qualcuno che abbia voglia di commentare i recenti accordi diplomatici che hanno ridistribuito le acque del lago tra i due paesi. Arriviamo all'Ottusuu, il secondo villaggio della riva occidentale. Qui vivono soprattutto estoni.
Mi chiamo Leon. No, ancora gli accordi non sono stati ratificati. Certo che conosco la storia. Due villaggi che sono sempre stati estoni, di nazionalità estone, adesso secondo questi accordi diventeranno russi. Ho amici che vivono a Setsu, che fino a qualche mese fa erano in Estonia. Adesso si ritrovano a vivere in Russia. Le cose devono tornare a come erano prima. I confini devono tornare quelli di prima. Non avremmo mai dovuto cedere alla Russia. La Russia adesso dice che la Crimea le apparteneva in passato. Allora anche noi possiamo dire la stessa cosa. Quelle terre, quei villaggi ci appartenevano e allora ce li riprendiamo. Adesso hanno diviso il lago in due, mentre prima il lago negli anni 20 apparteneva tutta all'Estonia. Il lago è composto in realtà da tre laghi più piccoli. Solo il lago Pskov apparterebbe alla Russia.
Et Venemaa ütles kunagi, et Ukraina, see, mis praegu Ukrainas toimub, et see kuulus ka enne Venemaale. Kui nüüd Eesti ütleb, et see Setumaa kuulus Eestile, see on nagu nüüd tuua näide, et, no, et kui Eestile kuulus enne, no, enne selle rahu lepi.
Hääled vaikusesse sumbunud, veri huultes külmas tardunud. Kauaks lagled läinud rändama, kaugele nad lendavad.
Torniamo indietro, verso Narva. Le luci del giorno stanno lasciando spazio alla sera. La luce si fa d'oro mentre colpisce i rami degli abeti che in questa stagione cambiano il colore degli aghi. La riva del lago Peipsi esplode di colori caldi a dispetto della temperatura già rigida in queste giornate di ottobre. Lungo il cammino ci fermiamo nuovamente nel villaggio di Ottusuu. Poche case, a dire il vero. Ci fa entrare in una di esse, nascosta tra gli alberi, in una radura, una donna anziana che subito ci tiene ad invitarci a mangiare. Mentre prepara il caffè, affetta carne affumicata, offre uova, pane di segale, burro e liquore. Il figlio fa il pescatore, adesso è al porto, cerca di raggiungerlo al telefono mentre ci fa accomodare a tavola. Gli spiega chi siamo e che vogliamo capire come si vive sul lago pescando di questi tempi, con la Russia che preme alle frontiere, spinta da un sentimento di espansione. Il figlio ci raggiungerà tra poco, forse riusciamo anche a prendere una barca per andare sul lago. Il figlio tarda a rientrare. Siamo nella stagione della ferma, si pesca poco, senza reti, il lago va ripopolato. Il figlio però passa tutto il giorno al lago, ugualmente, e lascia la moglie e i tre figli in casa. Maria è nata e vissuta sempre su questa riva del lago e questa è la sua casa. Anche lei sembra non temere in alcun modo i russi. La posizione degli anziani, che hanno vissuto decenni sotto l'Unione Sovietica, è sempre la stessa. Nessun timore è la storia. Ieri in Russia, oggi in Europa, domani di nuovo in Russia. È fatalismo dettato dall'esperienza. A Mustvee c'è un ostello dove vive il sindaco, solo d'estate però. Poche case, un porto con una vecchia nave abbandonata che porta ancora le scritte sulla fiancata in cirillico. Entriamo nell'ostello e incontriamo il custode, Sergei, che passa qui l'inverno ed è nato in Tatarstan.
Perché mai dovrei avere paura della Russia? La Russia non ha bisogno dell'Estonia. Che cosa ne guadagna? Non abbiamo nulla di attrattivo per la Russia. Paghiamo il 2% del nostro PIL per restare nella NATO, così come ogni paese occidentale. Ma in Estonia ci sono così tante persone che vivono in povertà. Non c'è davvero motivo di restare nella NATO. È l'Occidente che ci sta facendo precipitare nuovamente dentro la cortina di ferro. Mi dica il nome di un paese invaso dalla Russia negli ultimi anni. Un solo paese. La NATO e gli USA hanno invaso. La Russia no. È dall'Afghanistan che non lo fa. La Russia è stata forzata a invadere la Crimea. La NATO voleva Sevastopoli per le sue basi sul Mar Nero e la Russia ha dovuto reagire, è stata obbligata. Perché gli USA hanno sostenuto Maidan? Perché? Che interessi aveva? Speravano che l'Ucraina cedesse la Crimea agli USA.
Torniamo a Narva. È sera, il freddo di ottobre sorprende anche gli estoni. I collegamenti del mattino nei programmi di attualità parlano di questo con gli inviati nelle varie parti del paese. Il gelo improvviso e la notizia dei notiziari. Meno evidente è il disagio dei russi, la rabbia che cresce silenziosa per le discriminazioni e la paura mista a rancore per il passato invece negli estoni. Il quadro è sicuramente diverso da come viene descritto. L'Estonia teme sì un irrigidimento delle relazioni con la Russia, ma i russi di Estonia non nascondono il loro risentimento per essere ancora trattati come figliastri della nazione. La sera in un pub di Narva incontro informalmente Sergei, un giornalista della radio pubblica estone che lavora per Radio 4, la sede di Narva. Mi dice chiacchierando che le differenze tra russi ed estoni nel paese sono notevoli, anche se nessuno ne parla fuori. Ad esempio, i russi non usano Facebook come social network di riferimento, ma adottano tra di loro Kontakte. Perché il governo estone non utilizza anche Kontakte come strumento di comunicazione con i russi? Sergei, da giornalista del servizio pubblico, aggiunge che i russi non guardano la televisione estone perché non ha i sottotitoli. I russi di Estonia guardano i canali russi. In questo modo lo Stato non comunica con i cittadini russi. Lasciamo Narva, destinazione Vasknarva, un villaggio di frontiera, poche strade, una chiesa ortodossa, tutti gli abitanti sono russi. Il villaggio si trova nel punto in cui dal lago Peipsi la Narva inizia il suo viaggio verso il Baltico. La Russia è appena al di là del fiume. A Vasknarva si arriva poco dopo un lungo viaggio attraverso la foresta di abeti e betulle. Qui incontriamo Alexander Petokov, attivista russo. Di fronte alla Russia, lungo le rive del fiume Narva, Alexander guarda la riva opposta a sé e commenta che davanti, attorno a lui, è tutta Russia. E scoppia in una risata. La frontiera è nella testa, dice, è l'Estonia ad alimentarla. La natura invece dice che la Russia è anche questa terra. Stiamo creando una nuova cortina di ferro, mi dice Alexander.
Ее в истории здесь никогда не существовало. Даже до Первой войны, до Второй мировой войны не было. Потому что эстонская граница шла, во-первых, дальше. Поэтому в Германии исчезли стены, а в бывшем Советском Союзе они появились.
Se vogliamo parlare di cortina di ferro, beh, lei è nel posto giusto. Prima della guerra non c'era frontiera qui, la frontiera estone era altrove. Più a sud è arretrata. Questa frontiera che guardiamo oggi dall'altra parte del fiume, è essa stessa frutto della guerra fredda. Con il crollo del muro di Berlino, qui è sorto un nuovo muro. Pensi anche all'Ucraina, dove stanno fisicamente erigendo un nuovo muro, tra Russia e Ucraina. Il gioco è finito, la maschera è caduta. A lungo si è pensato che la guerra fredda fosse finita. In realtà ognuno mascherava le sue reali ambizioni. E come si dice in Russia, nelle tasche teneva le mani strette a pugno, a mascherare le proprie intenzioni bellicose. Ora vediamo bene che la realtà era molto diversa. Il gioco è finito. Sa, la mia famiglia, io stesso, ci ricordiamo del periodo in cui l'Estonia era controllata dalla Germania, poi il periodo in cui era la Svezia a controllare il paese, poi la Russia. Ecco perché alla fine prendiamo gli eventi locali con grande filosofia. Oggi Estonia, domani Russia, dopodomani di nuovo Estonia. Le cose cambiano in fretta da queste parti. Il fiume che ha visto poco fa non è soltanto il confine tra Estonia e Russia, ma è anche il confine tra est e ovest. È un confine tra culture e influenze diverse. L'altro giorno mi sono fermato a parlare con le guardie di frontiera. Mi fermo e gli chiedo da chi stiano difendendo la frontiera. Chi rappresenta il pericolo? Quale frontiera stanno proteggendo? Gli chiedo. Tra Europa e Russia? Di quale nazione proteggete la frontiera? A chi appartiene? Chi l'ha fatta nascere? Nessuno sapeva rispondere. Proteggono un confine inventato da Stalin nel 1944. È l'Europa che ha creato questa frontiera, che prima esisteva solo dal punto di vista amministrativo. Gubernias. L'Estonia faceva parte di tre diverse gubernias, una sorta di cantone svizzero come unità amministrativa. L'Estonia era una parte di Russia. Io ho amici che sono sepolti dall'altra parte del fiume e sono sepolti in Russia. Se voglio andare a visitare le loro tombe, per me, estone russo, è molto difficile.
Alexander è pieno di aneddoti. Molti sono frutto di una personalità effervescente. Qui a Vaxnarva è un personaggio pubblico. Il villaggio è piccolo. Alexander si è fatto una fama di attivista filorusso che giunge fino a Narva. Per alcuni anni ha realizzato a sue spese un giornale che, nella traduzione italiana, suona come La Vergogna.
Erano fogli A4 stampati a mie spese. Era una specie di pamphlet mensile, che aveva sì una cadenza occasionale, più o meno 11 numeri all'anno. È durata poco però, dopo un paio d'anni non sono più riuscito a stamparlo. Ho lavorato alla vergogna fino alle elezioni politiche ultime. Era pensato per incidere, almeno localmente, sulle scelte e gli orientamenti della piccola comunità. Lo distribuivo a mano, per strada, lo infilavo direttamente nelle buche delle lettere dei cittadini. E tutti naturalmente sapevano che ero io a scriverlo. C'erano numero di telefono e email indicate chiaramente. Volevo che tutti sapessero che ero io a scrivere e distribuire la vergogna. E dai politici locali nessuna reazione. Che si fotta.
Alexander vive in una casa piena di ricordi, vecchie fotografie appese al muro in cornici, i volti e gli abiti della Russia che escono da questi ricordi, una vecchia radio con un mangiacassette di marca Stalingrado appoggiata al davanzale di una finestra che si affaccia sul piccolo orto, la luce intensa che arriva dal lago Peipsi, le cipolle della chiesa ortodossa dalle mura bianche poco avanti. In cantina Alexander conserva e fa invecchiare il Calvados che produce con le mele dei campi. Quella dei russi di Estonia è una resistenza silenziosa, anche un po' distratta, che va ad aggiungersi ad una situazione in cui la Russia rappresenta oggi, per l'Estonia, una minaccia che preme sulla frontiera. La costa occidentale del lago guarda ad est oggi, con un misto di speranza e di timore. Qui a Vasknarva sono tutti russi, intorno solo Russia. Selena, un'amica di Alexander, non sembra preoccupata né speranzosa. Al momento la vita continua, l'inverno è alle porte.
Даже кладбище в скамье, например, там наши предки похоронены.